siete il sale della terra, siete la luce del mondo. Queste espressioni di Gesù sono tratte dal discorso della montagna, che Matteo riporta in modo esemplare, che noi sentiremo spalmare queste parole della montagna in queste domeniche intermedie fra il battesimo di Gesù e la Quaresima. Oggi queste due paroline, che sono bellissime, voi siete il sale della terra, c'è mamma, c'è sta minestra non ha di niente, ci hai messo il sale, c'è, è vero, mi sono scordata, bambini, ma guarda che è brodo di pollo, è brodo di manzo, ci manna di niente, perché anche gli elementi più preziosi non hanno sapore se manca un pizzico di sale. Voi siete il sale della terra. Certo, amici, non per noi stessi, ma in quanto noi partecipiamo della luce che è Cristo. Da noi non siamo che tenebre. Egli solo, Cristo, è il sale e la luce del mondo. Senza Cristo, guardatevi intorno, il mondo non ha più sapore, non ha più il sapore dell'eternità, il gusto. Il sapere latino vuol dire il gustare. Se noi gustiamo la parola di Dio, noi non solo assaporiamo la bellezza, la dolcezza, la consistenza, la forza, la luminosità, perché Cristo è tutto per noi. Diceva San Bernardo: qualsiasi cosa ascolto, leggo, tutto mi è insipido se non trovo il nome di Gesù. Ma che vuol dire tutto questo? Vuol dire che noi dobbiamo abbeverarci della sua parola. Ieri i nostri ragazzi hanno spiegato ai giornalisti che noi al catechismo non ci divertiamo. C'è un altro tempo, un altro modo. Che al catechismo non parliamo dei pensieri degli uomini, dei filosofi. Sì, ce li facciamo entrare, ma per spiegare alla luce di Cristo. I nostri ragazzi gli hanno detto: qui noi ci nutriamo, beviamo della parola di Dio. La Bibbia è la nostra bevanda, è la nostra sorgente. Guardate, sono usciti e mi hanno detto: ma chi sono questi ragazzi? Chi è quello, la quella? Dice: ma queste cose, i vostri figli. Che beh, io ho goduto ieri, guardate, nel sentire dalle loro bocche questa gioia, la gioia di riempirsi della parola di Dio, che dà sapore e che illumina. Noi dobbiamo essere illuminati dalla sua parola. Oggi va di moda un'espressione sbagliata: agisco secondo coscienza. Sbagliata. E anche il bombarolo agisce secondo coscienza. Se tu ci parli, vi dà le motivazioni. Noi dovremmo dire: noi agiamo secondo coscienza illuminata, formata dal Vangelo. È un'altra cosa. Cioè io mi adeguo ai pensieri, ai sentimenti di Cristo. E allora vedete, come la luna riflette la luce del sole quando scompare, così anche noi dobbiamo essere dei riflettori, dei catarifrangenti che assorbono per poi distribuire. Quando siete stati battezzati, oggi non c'è più il rito del sale, mi dispiace, l'hanno tolto da 50 anni, c'è solo il rito della luce. Io consegno ai genitori, ai padrini e alla madrina, una candela e l'accendiamo all'altare di Cristo, simbolo l'altare di Cristo. E dico questa parola: ricevi questa lampada ardente, luce di Cristo, che questa luce illumini te, perché tu a tua volta illumini questo bambino a cui Dio che ti ha affidato, a cui Dio ha dato la possibilità di essere educato da te. Bello questo. Quindi questa luce che noi abbiamo non è una luce nostra. Vedete, da questo pulpito voi non ascoltate Don Ignazio che è colto, che è filotto. Ah, questa cosa non vi interessa. Questa non è la sede. Di queste cose ne parliamo di là. Qui vedete che c'è, guardate che c'è. Questo leggio è a forma con le ali di colomba, lo vedete? Io ho voluto significare che la parola che si annuncia qui non è parola di uomo, è parola crismata, segnata dallo Spirito. Se qui sentite la parola umana, andatevene, non serve. Qui dovete sentire la parola di Dio che dilaga nei vostri cuori, che vi illumina, vi dà gioia, speranza e forza. È questa la forza del Signore. Avete sentito come il Signore si dice da noi che siamo dei cristalli trasparenti e luminosi? Noi non abbiamo un compito preciso. Dio non ci dice, ci dice: tu sii illuminato da me, riproduci la mia luce nella tua famiglia, nel posto di lavoro, allo stadio, dovunque tu sia. Devi essere luce di Cristo, non luce di uomo. Non dobbiamo, cari amici, diminuire lo spessore opaco della nostra natura corrotta ed egoista, perché egli, Dio, possa manifestarsi agli altri e far passare negli altri la sua luce e il suo amore. Quindi noi dobbiamo essere, come dice Sant'Agostino, delle creature che si svuotano di noi stessi e si riempiono di Dio, luce, forza, sale, speranza, energia. Quindi, diceva Sant'Agostino, più io mi svuoto di me, più mi riempio di te. Più mi riempio di me e più mi svuoto di te. È un gioco di parole, è difficile, ma è facile da capire il senso, no? Cioè, noi non dobbiamo trasmettere la nostra luce personale, non serve a nessuno. Dobbiamo trasmettere come cristiani la luce del Signore, rivestirci di Lui, dei Suoi sentimenti, dei Suoi pensieri, essere da Lui illuminati per essere forza, luce, speranza di chi ci sta vicino, in casa soprattutto, e di quelli che incontriamo nel nostro cammino. Avete sentito due luci abbaglianti nella prima lettura, il profeta Isaia? Siamo nel settimo secolo avanti Cristo. Il profeta Isaia dà due direttive precise. Tu sei luce quando spezza il tuo pane all'affamato, introduci in casa i miseri, i senza tetto, vesti chi è nudo. Primo faro. Secondo faro. Togli di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, allora brillerà dalle tenebre la tua luce. Vedete, io vi devo ringraziare. Scusate, ma io sono orgoglioso di voi, Io tifo per voi. Spezza il pane agli affamati. Ma lo sapete? Non passa mese che io non distribuisca migliaia e migliaia di euro, vostri, anche miei, ma vostri. Sono mancate l'altro ieri di nuovo circa 250 euro per padre Glenn, puntuale, mi è arrivato l'assegno. Ci guardi, ho sentito che mancava qualcosa, pronto, ce lei non si preoccupi. Cos'è questa? Stamattina è arrivata la signora, mi ha detto: guardi Doni, io le do questi soldi per le sue necessità, so che fa tanto del bene. Una bella cifra, carina. Ma tu te ne privi, no? Guarda, non mi faccia i conti in tasca. Io ho detto, glieli do per la sua beneficenza, perché so che arrivano. Grazie. Guardate la provvidenza di Dio. Ma se voi parlate questo linguaggio a chi non crede, vi portano in giro, vi prendono per matti. La provvidenza, sì, camp. Ascoltate. Vi ricordate quando io, insieme con voi, comprai per 30.000 euro nella foresta delle Filippine quel grande terreno per padre Glenn, che lo coltivasse per i suoi bambini? Ve lo ricordate? 30.000 euro. Io dissi a padre Glenn: non ti preoccupare, il giorno tale li avrai tutti, a rate, chiaro. Lui mi ha raccontato che ha visto la pistola alla sua tempia da parte di questi criminali, che gli hanno detto: se il tal giorno non mi dai soldi, noi ti facciamo fuori. Padre Glenn, con tanta semplicità: non vi preoccupate, il tal giorno ce l'avrete tutti, perché Dio è provvidente. Gli hanno fatto una risata in faccia questi. Chi è il tuo Dio? Provvidente. Cioè, che vuol dire? Sta tranquillo, il giorno in cui tu li vorrai, giusto, io te li darò. io gli ero mandati con quei giorni d'anticipo, mi ha detto, ci vedi, sono rimasti sbalorditi, c'è la provvidenza, non potevano pensare che nella foresta della Filippina arrivassero questi soldi là, i nostri amici, questa è la provvidenza di Dio, avete capito che roba? Allora vedete com'è importante. Io vi devo ringraziare perché il nostro centro d'accoglienza funziona a perfezione. Bene, si succedono famiglie, non fanno altro che ringraziarci, merito vostro. Però torno a dirvi, se potete dateci qualche ora, un'ora alla settimana, due settimane. Siete generosissimi. Ma che devo dire di più? Noi abbiamo 1000 persone di qua, 500 di sotto. Siete voi con il cuore aperto. Isaia vi ha toccato il cuore, spezza il pane e voi ogni giorno lo state spezzando a larghe mani, e ma con tanta gioia. Dice San Francesco, è molto più bello donare che ricevere. Il secondo faro, Isaia, è togli l'oppressione, non puntare il dito e non parlare con violenza. Perché le famiglie si spezzano? Io anche questa settimana ho visto famiglie che si spezzano. Ho visto piangere, lacrime amare. Per che cosa? Per le stupidaggini, per le sciocchezze. Oh, la grande responsabilità dei figli, genitori che m'ascoltate. Non si può dire a cuor leggero da parte di una mamma, anche se mancano i genitori, i figli non ne soffrono. Questo è crimine. Io so, tocco con mano le lacrime e le sofferenze dei vostri figli quando le famiglie si spezzano. Le conosco, io piango con i vostri figli. Come si fa a dire con tanta leggerezza? Non sono né prima né l'ultima, né il primo né l'ultimo, tanti figli si adattano da loro. Questa è, chiamatela voi, non lo dico quel che è, ditelo voi cos'è. Anche questa settimana mi è capitato dei casi del genere. E tutti i giorni assistiamo a questa debacle, a questa sconfitta dell'amore, a questa sconfitta delle responsabilità. Spezza il tuo pane, ma cessa di puntare il dito. Smetti di parlare violento. Sta attento. Le parole sono come macigni. Le parole che sono pietre che t'ammazzano. Prima di parlare, pensaci 10 volte. Dove? In famiglia. Nell'ambiente di casa tua, nell'ambiente del tuo condominio, dovunque tu sia, nel posto di lavoro. Guardate che oggi c'è un'arroganza, una prepotenza, una violenza inaudita. Ne parlavano i vostri figli a scuola. Io sono contento di aver lasciato l'insegnamento da 30 anni. Non so, e ho fatto il 68, capito? Io ho fatto il 68. Che forza! I miei ragazzi, miei e del liceo, posso essere orgoglioso, hanno avuto sempre di me un grande rispetto, perché io l'ho rispettato. Dicevo loro, voi potete essere anche di idee contrarie alle mie, mi sta bene, ma sappiate essere coerenti, sappiate essere difensori dei vostri principi. A me non importa come voi la pensiate, io non vengo qui per indottrinarvi. Il cervello non lo date all'ammasso, usatelo. Questo io sempre l'ho preteso dai miei ragazzi, sempre. Usate il vostro cervello. Amici, oggi non si usa il cervello. Oggi non è il 68, magari tornasse il 68. O giusto o sbagliato. Oggi abbiamo ragazzi che non hanno più idee. Sono vuoti come le zucche. Vuoti di tutto. Ignoranti come le capre. Non amanti del... Questo mi tormenta. Non amanti del sapere. Io che studio continuamente, ogni volta che ho qualche ora libera, mi rituffo nei miei libri e godo un mondo, nel risentire i miei autori dell'una e dell'altra parte, godo un mondo che mi nutrono, mi tengono sveglio intellettualmente, che mi ristorano, che mi fanno sentirmi vivo. Questi non sanno più leggere il libro. Sapete, le librerie stanno chiudendo tutte le librerie, è vero che c'è internet, d'accordo? Oggi i nostri ragazzi non leggono più. Se tu parli degli antichi, di Socrate, di Platone, di Demostene, di Sella, di politici, ignoranti come le capre. Ma com'è possibile? Un mondo in cui è talmente selettivo se non sei ultra preparato, e ci dà una pletora di persone come capre. Io rimango stupito, ma io che alla mia età amo il sapere. Il sapere, sono un buon gustaio, chiaro? Io amo l'uno e l'altro. Ma di che vivi ora? Vivi del Perugia che perde ieri sera, tra Juventus che ha perduto? Fortunatamente, chiaro? Amici, ma di queste cose viviamo? C'è anche questo. La gente vive di Sanremo? Guardate il volto e non dico niente, basta. Basta, non c'entro. Non entro, per carità. Mamma mia. Usate il cervello. Attenti ai mistificatori, ai predatori della vostra intelligenza, ai distruttori della vostra fede. State attenti. Subdoli. Attenti. Io vi invito a nutrirvi della vera parola di Dio, vera, non quella contraffatta, non quella offesa e bestemmiata, quella vera, questa, è questo che dovete sapere, è questo di cui dovete nutrirvi, della vera parola di Dio, quella che vi salva, che vi illumina. Salmo 119, andate a leggerlo, a meditarlo, è uno spettacolo. Amici, oggi voglio farvi godere come non mai. Ho ritrovato due documenti, piccolini, che vi apriranno il cuore. Isaia, Isaia applicato. Chi erano i cristiani del secondo secolo? Chi erano? Abbiamo ritrovato un documento del secondo secolo solo nel 1436 a Istanbul. Sapete che è successo? Che il Padre Eterno, nella sua immensa saggezza, mentre una ragazza andava a comprare il pesce dal pescivendolo, il pescivendolo gli ha incartato il pesce su un documento, su un, non so se era una mezza pergamena, no? Sto ragazzo dice: ma questa è una cosa preziosa, che mi incarta il pesce su questa cosa qua? Pensate, l'ha separata, l'ha portata a casa, l'ha fatta studiare. Sentite cos'era. Era un documento, la lettera a Diognetu del secondo secolo dopo Cristo, in cui c'è una perla che voglio consegnarvi. Chi erano i cristiani 18 secoli fa? Sentite. Chi sono i cristiani? Bello. Se volete ve lo stampo o andate su internet. Lettera a Diognetu. I cristiani non si distinguono dagli altri per la lingua, per gli abiti. Non abitano città loro proprie. Non si servono di qualche dialetto straordinario. Il loro stile di vita è normale. Risiedono nella loro patria come stranieri, domiciliati. Ogni terra straniera è la loro patria, e ogni patria una terra straniera. Si sposano come tutti, hanno bambini, ma non li abbandonano come fanno oggi o come li ammazzano. Condividono la stessa tavola, ma non il letto come fanno oggi. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Passa la vita sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Sono poveri e arricchiscono in gran numero. Sono insultati e benedicono, oltraggiati e rendono gli onori. Facendo solo il bene, sono castigati come scellerati. Castigati sono nella gioia come se rinascessero a vita nuova. In una sola parola. Ciò che l'anima è nel corpo, i cristiani sono nel mondo. L'anima abita il corpo, ma non appartiene al corpo. Così i cristiani abitano il mondo, ma non appartengono al mondo. La carne detesta l'anima e ne fa guerra, senza aver ricevuto alcun torto, perché le impedisce di abbandonarsi ai piaceri. Allo stesso modo detesta i cristiani, che non gli fanno nessun torto, perché si oppongono ai vizi. Concludo. L'anima è racchiusa nel corpo. È lei che sostiene il corpo. I cristiani sono come detenuti in prigione del mondo. Perciò sono loro che sostengono il mondo. Immortale, l'anima abita in una tenda mortale, così i cristiani si accampano nel corruttibile e aspettando la incorruttibilità celeste. Perché è così nobile il posto che Dio ha loro assegnato che non è loro permesso disertare. Un gioiellino, portatelo a casa, tornate a rileggere. Il secondo gioiello è di un autore moderno, ma sentite che cosa. Queste cose dovete leggere, altro che storie. Sentite che bellezza. Oggi uscirete con l'animo gonfio di gioia e di bellezza. Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, sotto un barattolo, chiaro, nasconderlo. Se sei in alto, devi far luce. Non puoi fare i tuoi comodi, la vita che ti piace, ma quella che devi fare ormai non può più nasconderti. Più sei in alto e più sei esposto. Più cresce la tua personalità, più aumenta la tua notorietà e più la tua vita diventa pubblica, meno tua ma più degli altri. Non lamentarti se la gente controlla i tuoi passi e critica le tue debolezze. Ha ragione, perché chi più sa, chi più ha e chi più può, ancor più è responsabile. Se sei in alto, il tuo orizzonte è più vasto. Perciò il mondo aspetta di te il consiglio. Se possiedi di più, il mondo aspetta da te l'aiuto. Se tu vali di più, il mondo aspetta da te l'esempio. Giacché sei in alto, uno, devi costruire, devi guidare, devi essere stimato, per essere ammirato, imitato, per trasformare gli altri. Sentite che meraviglia. Poiché sei in alto, devi guidare. Se non vuoi guidare, scendi di là e lascia il posto agli altri. Quanta gente deve scendere oggi dalle poltrone e dalle carrozze. Quanti nostri ragazzi meravigliosi, preparati, che stanno a pietire per andare a lavorare un mese, due mesi, e con tanta gente incapace che domina le loro poltrone. È il mondo di oggi. Quanto ci soffro per questo. Vedete i vostri figli che domani, oggi è il 9, l'11, ci sono dei concorsi a Roma, due nostri ragazzi vanno a Roma, preparatissimi, spettacolari. Io mi auguro che riescano, chissà, boh, non sappiamo, me lo auguro, lo meritano. Cioè, poiché sei in alto, se non vuoi guidare, scendi, lascia il posto a chi sa guidare. Non puoi tenere un posto e mancare alla sua funzione. Non si accende una lucerna perché essa ne goda, ma perché faccia luce intorno. Non ti fu data la vita per sprecarla, ma per comunicarla. Parlare non è necessario, è necessario costruire. Nessun discorso è così eloquente, persuasivo e costruttivo come l'esempio. La parola fa pensare, ma l'esempio fa agire. Le parole ispirano i fatti, ma sono i fatti che fanno la storia. Esiste un contagio fisico, ma c'è anche un contagio morale. Ogni peccato individuale è un peccato sociale. È un passo indietro per tutta l'umanità. Ogni cosa che fai è un messaggio che rivolgi agli altri. Se è un messaggio sbagliato, comunichi il male. Se è un messaggio bello, comunichi il bene. Se è un messaggio gioioso, procuri la gioia. Se è un messaggio disperato, procuri il suicidio. I piccoli imitano i grandi, sempre così, dall'infanzia alla vecchiaia, perché la stima porta all'ammirazione e l'ammirazione porta alla imitazione. Se dunque tu emergi nella massa, ricordati che la massa ti guarda, ti imita, ma ti giudica e se sbagli ti condanna. Come vuoi che la gente non si lamenti se invece di far luce tu fumighi, se invece di odorare tu soffochi? Se la lucerna non fa luce, a che serve? e se non serve è ingombra e la gente se ne sbarazza. Se una lucerna fumiga, la si spegne. Se una lampada è fulminata, lo facciamo noi spesso, la butti via. Se un fiore è appassito, lo calpesti. E se una bandiera è divenuta un cencio, la si butta via. Ecco Gesù. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Buona domenica.